File 5, pagina 42. Il 20 ottobre 1941 il colonnello Hotz, Feldkommandant di Nantes, viene ucciso da ignoti. L'indomani sul giornale Le Phare appare il seguente comunicato della Kommandantur: dei vigliacchi criminali al soldo dell'Inghilterra e di Mosca hanno ucciso a colpi di pistola nella schiena il Feldkommandant di Nantes la mattina del 20 ottobre 1941. Finora gli assassini non sono stati arrestati. Come rappresaglia per questo delitto ho ordinato subito la fucilazione di 50 ostaggi. Data la gravità del crimine, altri 50 ostaggi saranno fucilati se i colpevoli non saranno stati arrestati entro la mezzanotte del 23 ottobre. Il generale von Stupnagel ordina al ministro degli interni di designare 60 ostaggi, raccomandandogli di sceglierli preferibilmente fra i comunisti più pericolosi. Il ministro degli interni dell'epoca si chiama Pierre Pouchot, trasferitosi in Africa settentrionale nel 1943, sperando di poter combattere, secondo una promessa fattagli dal generale Giraud, come ufficiale o anche come soldato semplice, nelle file dell'esercito d'Africa. Pouchot verrà arrestato, giudicato e fucilato ad Algeri. L'episodio di Chateaubriand ha pesato molto sulle decisioni dei giudici, eppure la cosa era sfuggita a chi aveva redatto i capi di imputazione. Pouchot ha sempre negato di aver designato e fatto massacrare gli ostaggi di Chateaubriand, fra i quali si trovavano parecchi deputati comunisti e sindacalisti di primo piano, oltre a Guy Mocquet. Di fronte al deputato comunista Fernand Grenier, sopravvissuto a Chateaubriand, che l'accusa di essersi voluto sbarazzare in quel modo della élite sindacale francese, Pouchot urla: è falso. Ma ecco ciò che è successo a Chateaubriand, località bretone, in quel mese d'ottobre del 1941. Vicino alla città c'è un campo chiamato Choisel, dove sono detenuti, oltre alcuni delinquenti comuni, un certo numero di politici. La maggior parte di loro sono comunisti, fra gli altri Léon Mauvais, Eugène Hénaff, Jean-Pierre Timbaud, Charles Michel, Guy Mocquet, figlio di un deputato comunista. Il campo dipende amministrativamente da un viceprefetto, un certo Lecornu. Il servizio d'ordine è mantenuto da gendarmi francesi. In seguito all'uccisione del colonnello Hotz, il prefetto di Nantes, rappresentante del ministro degli interni, è incaricato di compilare una prima lista di 50 ostaggi. Questa prima lista comprende, oltre a una decina di comunisti, anche una serie di uomini anziani, in maggioranza ex combattenti. Pouchot respinge questa lista, non approva la presenza di tanti ex combattenti fra gli ostaggi. Il prefetto allora si rifiuta di compilarne una seconda, perciò a occuparsi della triste bisogna è l'antenna del ministro degli interni, la questura. Giungono parecchie centinaia di dossier e i funzionari della questura, fedeli agli ordini di Stupnagel, compilano un elenco composto in maggioranza da comunisti e da sindacalisti. Il ministro, che vede questo elenco, non sembra abbia fatto alcuna obiezione. Il 22 ottobre, nel primo pomeriggio, le SS circondano il campo. Alla testa di un gruppo di gendarmi francesi e tedeschi giungono al campo il viceprefetto in grande uniforme, un ufficiale tedesco e il tenente di polizia Toia, responsabile del campo. I tre uomini visitano una a una tutte le baracche. Toia ha un foglio in mano. Ad ogni porta vengono chiamati 2, 3 o 4 uomini, 27 in totale. Questi 27 sono condotti in una baracca vuota, di cui si sono sbarrate le finestre. Pochi minuti dopo arriva il curato di Beret, che è il villaggio più vicino, padre Moyon. Cerca di confortare quegli uomini che devono morire e che lo sanno. Per 3/4 d'ora padre Moyon rimane con loro. Alla fine i prigionieri gli fanno una dichiarazione collettiva. Signor curato, non abbiamo le vostre convinzioni religiose, ma come voi amiamo la patria. Noi moriremo, ed è alla patria che offriamo la nostra vita. Vogliamo morire perché il popolo francese sia felice. Il nostro sacrificio non sarà inutile, lo sappiamo. Un giorno darà i suoi frutti. Nei primi tempi della Chiesa voi avete avuto i vostri martiri. Noi faremo del bene come i martiri cristiani. Ore 14:50. Due camion preceduti da un cellulare si fermano di fronte alla baracca numero 6. Delle SS saltano a terra con le armi in pugno e prendono posto ai due lati della porta. Il deputato comunista Charles Michels è il primo ad uscire, seguito da Timbaud. Si mettono a cantare la Marsigliese, gli altri li seguono, cantando anche loro. Lasciano al centro il più giovane di loro, Guy Moquet, che ha appena 17 anni. Salgono sul cellulare. Spontaneamente, i gendarmi francesi, che assistono impotenti al dramma, si mettono sull'attenti. L'ufficiale delle SS saluta il tenente Toia. Ore 15:30. Gli autocarri si incamminano. Il sinistro convoglio attraverserà tutta la città di Chateaubriand. È giorno di mercato. I contadini fanno ala, fanno fatica a capire. Alcuni di loro stringono i pugni in tasca. Morire per la patria, brano della Marsigliese. Il canto dei condannati giunge a tratti sino a loro. Quasi in sordina, dei ragazzi intonano «Allarmi, cittadini», altro brano della Marsigliese. Alle ore 15:40 il convoglio giunge a una cava di sabbia e si ferma. Mentre le SS fanno scendere i prigionieri, i conducenti lasciano accesi i motori. Un canto patriottico si leva. 9 pali sono piantati nella sabbia. Il plotone d'esecuzione è composto di 80 uomini, 3 serie di colpi. Subito dopo le SS ammassano i corpi nei camion, li condurranno sino dentro al cortile del castello che serve loro da caserma. L'indomani le spoglie degli eroi di Chateaubriand verranno disperse in 9 cimiteri diversi. Il giorno prima a Nantes, sempre come rappresaglia per l'uccisione del colonnello Oz, altri 16 patrioti sono stati fucilati. Fra di loro c'era anche il colonnello Yost. Un testimone oculare di nome Dumenil racconta: l'esecuzione era fissata dunque per le ore 14. Il tragitto avrebbe dovuto occupare circa mezz'ora. Eppure le 2 passarono. Passò un'altra ora ancora prima che giungessero i gendarmi a prelevare i condannati. Alcuni, come Fournier, ottimisti per natura, sperano già in un controordine, al quale invece il prete, il cappellano della prigione di Lafayette che assiste gli ostaggi, non crede. I condannati sono stati tutti molto coraggiosi. Sono stati 2 fra i più giovani di tutti, gli studenti Glux e Grolot, a tenere sul morale degli altri, cui ripetevano continuamente che era meglio morire così piuttosto che ammazzarsi inutilmente in un incidente. Al momento di partire, per motivi che non gli sono stati spiegati, il cappellano non è stato autorizzato ad accompagnare gli ostaggi sino al luogo d'esecuzione. Erano incatenati a 2, dopo essere saliti sul camion. Glus e Grolot hanno fatto ancora un gesto da Dio, sorridendo e agitando le mani incatenate insieme. Lo stesso giorno altri 5 ostaggi vengono fucilati a Parigi. 48 uomini hanno così già pagato la morte del comandante tedesco di Nantes. Venuto a conoscenza di queste esecuzioni, il maresciallo Pétain dimostra una grande indignazione. Dichiara infatti al suo più prossimo collaboratore Dumoulin de Labartete: «Siamo disonorati, tutto questo sangue ricadrà su di noi. Ci ho riflettuto a lungo, non ho chiuso occhio tutta la notte. Bisogna che vada a Parigi a costituirmi come prigioniero. Voi, signor maresciallo? Sì, io voglio essere l'unico ostaggio. Non accetterebbero mai, lo vedremo». Ma sotto l'influenza dei suoi ministri, il vecchio maresciallo abbandona presto il suo progetto e si accontenta di condannare gli attentati in una allocuzione alla radio. Stupnagel, da parte sua, non è ancora soddisfatto. Chiede l'esecuzione di altri 50 ostaggi, 100 francesi per un tedesco. Tuttavia alla fine rinuncia alla seconda serie di esecuzioni in seguito a un compromesso di cui si sa molto poco, ma che è stato sicuramente qualcosa di poco pulito. 3 anni dopo, nell'ottobre del 1944, il giorno dell'anniversario dell'esecuzione di Chateaubriand, François de Menton, l'attuale procuratore di Norimberga, allora ministro della giustizia, legge in una conferenza stampa una lettera trovata negli archivi della Commandantur di Nantes. Sotto prefettura di Chateaubriand, 20 ottobre 1941. Facendo seguito al nostro incontro d'oggi, ho l'onore di confermarvi che il ministro degli interni ha preso contatto oggi col generale von Stulpnagel per designargli i più pericolosi prigionieri comunisti fra quelli che sono rinchiusi nel campo di Chateaubriand. Troverete acclusa la lista di 60 nominativi fornita in quella occasione il vice prefetto. In fondo al foglio si può leggere poi il seguente post scriptum aggiunto a mano: dopo un esame più approfondito delle nostre liste di internati, l'elenco accluso sarà riveduto e vi sarà inviata una nuova lista. Sempre negli ultimi giorni di ottobre del 1941, un altro tedesco di nome Reimers è ucciso a Bordeaux. La Feldkommandantur esige allora dalla prefettura di procedere immediatamente all'arresto di 100 persone note per la loro simpatia per il Partito Comunista o per il movimento gollista, che saranno considerati ostaggi. Dice un rapporto trovato negli archivi della prefettura della Gironda. Questo rapporto prosegue: d'altra parte, stamattina alle ore 11 le autorità tedesche mi hanno fatto sapere le misure di rappresaglia che avevano deciso di prendere nei confronti della popolazione. Il 23 ottobre il generale von Faber scrive al prefetto: l'alto comando militare in Francia ha deciso di fucilare 50 ostaggi. L'esecuzione avrà luogo nella giornata di domani. Nel caso in cui gli assassini non siano arrestati entro breve termine, altre misure verranno prese, come a Nantes. L'indomani l'ordine è eseguito. Alla periferia di Parigi, il forte di Romainville gode di una triste reputazione. I tedeschi lo avevano trasformato in un deposito di ostaggi. Vi furono rinchiusi uomini come i professori Jacques Solomon, Descours de Manche, fondatore sotto il nome di Jacques Descours del settimanale clandestino Lettre Française, Georges Politzer, il dottor Boer e altri 6 francesi arrestati nel marzo del 1942, torturati e poi fucilati senza processo per essersi rifiutati di abiurare la propria fede. sempre da Romainville che nell'agosto del 1942 sono partiti 96 ostaggi, molti dei quali erano stati arrestati all'inizio dell'anno nel sud-ovest, che sarebbero stati fucilati sul Mont Valérien, che diverrà uno dei simboli della resistenza francese. Questa esecuzione è stata decisa come rappresaglia per un attentato commesso nei pressi dello stadio Jean Bouin, una granata lanciata contro un gruppo di soldati tedeschi. Secondo Jacques Delarue, Histoire de la Gestapo, solo 88 persone, non 96 come previsto, sono state fucilate. 9 di queste hanno partecipato ad azioni contro le truppe d'occupazione. La maggior parte era detenuta dalle autorità francesi. Il 17 settembre del 1942 a Parigi, come abbiamo già visto, viene commesso un attentato al cinema Rex. In quel momento pieno di soldati tedeschi, Stupnagel redige subito un proclama. In seguito ad attentati commessi da agenti comunisti e da terroristi al soldo dell'Inghilterra, soldati tedeschi e civili francesi sono stati uccisi o feriti. Come rappresaglia per questi attentati ho fatto fucilare 116 comunisti, la cui partecipazione o complicità in atti terroristici è stata approvata dalla loro confessione. Inoltre importanti misure di repressione sono state prese per prevenire incidenti in occasione delle dimostrazioni progettate dai comunisti durante la giornata del 20 settembre 1942. Il generale dunque dispone la chiusura da sabato alle ore 15 a domenica a mezzanotte dei teatri, dei cabaret, dei cinema riservati ai francesi e proibisce loro di uscire di casa domenica dalle 15 a mezzanotte. Questa misura era valida per i dipartimenti della Senna, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. In realtà gli ostaggi vengono fucilati solo il giorno 20. 46 di loro erano detenuti nel forte di Romainville. Il giorno prima sono stati distribuiti loro i giornali che pubblicavano l'annuncio dell'esecuzione. Per 24 ore tutti i detenuti vivono nell'ansietà, senza sapere chi di loro sarà scelto. Gli altri 70 ostaggi sono fucilati a Bordeaux. Un anno dopo, come rappresaglia per l'uccisione di Ritter, un funzionario del fronte del lavoro, 50 ostaggi vengono uccisi a Parigi. In totale, 29.660 persone sono state fucilate in Francia durante l'occupazione tedesca come ostaggi. Altre esecuzioni, parecchie centinaia per la precisione, hanno avuto luogo in quelle regioni del nord della Francia che erano allora inserite amministrativamente nel Belgio e poste sotto l'autorità del generale von Falkenhausen. Il procuratore francese prosegue la sua requisitoria. L'intervento della polizia tedesca, che nonostante certe apparenze non faceva parte dell'esercito d'occupazione, è anch'esso contrario al diritto dei popoli. I crimini commessi dalla polizia tedesca, infatti, si sono moltiplicati durante i 4 anni di occupazione in tutti i territori dell'Ovest occupati dalle truppe tedesche. I trattamenti più atroci erano riservati agli arrestati, prima addirittura che fosse anche solo esaminata la loro colpevolezza. L'uso della tortura negli interrogatori era praticamente la regola. Le torture più comuni erano i colpi di bastoni, le frustate, l'immersione nell'acqua ghiacciata, l'isolamento alla catena per molti giorni, senza mai un attimo di tregua per mangiare o per i bisogni corporali, l'asfissia in un secchio d'acqua, le scosse elettriche provocate tramite l'acqua di un bagno, le scariche elettriche nelle parti più sensibili del corpo, la bruciatura di certe parti del corpo, lo strappo delle unghie, eccetera. Ma oltre a ciò i torturatori erano lasciati liberi di sfogare sulle vittime tutta la loro carica di crudeltà e di sadismo. Tutti questi fatti, che erano di dominio pubblico nei paesi occupati, non sono mai stati puniti in nessun modo dalle autorità responsabili. Sembra anzi che la tortura fosse ancora più crudele quando erano presenti gli ufficiali. Oltre alla pratica della tortura estesa a tutti i sospetti, la polizia tedesca ha commesso un numero considerevole di assassini. Spesso la morte sopravviene in seguito alle torture, ma frequentemente l'assassinio viene deliberatamente voluto ed eseguito. Pagina 50.